Vi propongo per iniziare a questa giornata dedicata stamattina, dedicata appunto a ricordare Pio Parisi, nel quarto anniversario del suo ritorno alla casa del padre, una preghiera, non in genere diciamo lo Spirito Santo, però una preghiera che Pio suggeriva proprio agli aclisti in particolare, ma quindi a tutti quanti cristiani, di premettere alla
profondità. Parlare più forte e
Stabilire le parole. Quindi, cominciamo con la preghiera che sta all'inizio di questa raccolta selezionata, meditata, dei scritti di Dio. Allora, notte,
fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore. Il sole di giustizia trasfigura e accende l'universo in attesa, con gioia piena e buia, tra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore. Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda sul mondo nuovo.
Mi è stato dato un po' questo incarico di introdurre questa mattinata e voglio subito dire che noi già lo scorso anno avevamo pensato, come associazione Maurizio Polverari, di organizzare un incontro di quanto hanno conosciuto padre Pio Parisi e hanno condiviso la sua amicizia, la sua testimonianza di fede e di vita, il suo sostegno ed aiuto umano in ambienti ed occasioni diverse. Le tralascio, ma sono tante, da quando ha cominciato la cappella e poi le acri e poi gli appartamenti e così via. Allora non siamo riusciti a metterlo in atto per ragioni diciamo un po' anche pratiche di tempo. Abbiamo comunque pensato che era bello fare quindi questo ricordo oggi, nel senso che poi sappiamo come cristiani che la nascita vera è la nascita quando si muore, quando si va in cielo dal Padre. Ma voglio solo sottolineare, come dire, che per noi, abbiamo già più volte parlato di Pio, ne continueremo a parlare perché per noi è troppo importante nelle nostre vite, ma che non si tratta tanto di un ricordo nostalgico, bei tempi, belle cose, sentimentale, ma una memoria dinamica, attiva, perché la nostalgia ci immobilizza nel passato e ci impedisce di rivivere l'oggi e quindi è sterile. E capita tante volte di pensare, Dio ha detto questo, dobbiamo far così, appunto stiamo oggi, siamo in via oggi a ripensare e a vivere la sua testimonianza. La memoria invece è attiva e dinamica e ci dà, come dire, un itinerario di vita che ci è stato indicato con il suo magistero, uso una parola che Giovanni Bianca ha scritto per l'introduzione al libretto di Ricordo di Pio, e questo è quindi, come dire, il punto su cui riflettere, su cui anche proseguire il nostro ricordo di Pio. Quindi non nostalgia, ma un ricordo, una memoria dinamica, in termini poi euristici di memoriale, e in particolare vogliamo così sottolineare, abbiamo chiesto a Giovanni Bianchi, l'abbiamo chiesto a Giorgio Marcello, in particolare a qualcun altro, ma che cosa, cioè quella cosa che è oggi, vale oggi, che cosa Pio ci lascia, ci testimonia, ci suggerisce nelle nostre vite. Ciascuno di noi ha avuto incontri diversi, qualcuno ha ricevuto qualcosa nella sfaccettatura della ricchezza delle relazioni umane, a partire da Pio, che è la capacità di essere rapporti con tante persone, anche di tipi diversi, da culturalmente alti, spiritualmente impegnati, poveri, ricchi, insomma. Quindi un incontro, questo nostro, che c'è oggi, esperienziale, perché solo così diciamo che il nostro ricordo di Dio può essere arricchente, se no rimane poi un fatto individuale. Anche qui c'è un invito nostro a di Pio a vivere comunitariamente, perché soltanto questo ci arricchisce, è questo che fa la Chiesa. Mi piace riprendere una frase sempre di Giovanni che dice: con semplice amicizia Padre Pio Parisi continua il suo cammino in mezzo a noi come testimone, io direi, come dire, autorevole e amichevole dell'Evangelo. Quindi tutti quanti siamo chiamati, al di là di poi chi parlerà oggi, al di là di parlare, di far memoria di Pio. E da questo punto di vista, se ci sono delle cose che mi viene in mente di scrivere, anche piccole, non è problema che siano grandi, vi invitiamo, come dire, come associazione a mandarle, a farle circolare. Per questo è un modo appunto di far memoria, al di là di momenti un po' solenni. E siamo convinti appunto che questo scambio di esperienze può sostenere e far crescere il nostro essere, a nostra volta, testimoni di fede, ognuno col suo originale apporto. In questo contesto anche si pone un po' il problema per noi, e l'impegno meglio ancora che il problema, di continuare questi incontri di discernimento e di solidarietà, che sono il fine dell'associazione Maurizio Volverari, per mantenere, per sviluppare un patrimonio che è importante non soltanto per noi, ma per la Chiesa, per i nostri amici, per le nostre comunità. Sapete appunto che da un anno e mezzo siamo ospiti della parrocchia di San Romano, e devo dire un'ospitalità molto accogliente, e lì abbiamo continuato come associazione a svolgere appunto incontri di discernimento una volta al mese. Quest'anno erano dedicati all'Evangelii Gaudium del Papa Francesco, con dei testimoni e con anche un impegno nostro di approfondimento, di scambio. E poi il primo martedì del mese, cosa che continuerà quindi da novembre, c'è la Lectio Divina, quindi una lettura, spiegazione, commento di passi della Bibbia. Abbiamo cominciato a leggere la seconda lettera di Pietro e a novembre continuerà la seconda lettera di Pietro con Padre Mino Stancato. Noi continueremo con il programma, dobbiamo un po' pensare bene come muoverci l'anno prossimo, lo faremo in tempi brevi, soprattutto entro settembre, ma sicuramente andremo sulle tracce ancora dell'enciclica del Papa, che un Papa che qui cito Giovanni, ha molte sintonie, molte cose, ci richiama molte, al di là delle cose che dice, ma anche di come si muove, una cosa, se volete, molto piccola. Pio per molti anni ha vissuto dentro un appartamento comune, no? Via Pietralata, diciamo così, al Portonaccio. E questo Papa non ha voluto stare nell'appartamento papale, ma ha voluto stare nella cosa degli ospiti, diciamo, che era degli ospiti, che sentendo questa diciamo libertà di fede con gli altri. Quindi abbiamo dovuto purtroppo chiudere l'esperienza degli appartamenti degli studenti fuori sede, che non andava più, non riusciva ad andare avanti a sostenersi per tanti motivi, adesso non. Però, come dire, nel nostro DNA rimane questo impegno formativo, diciamo così, non tanto autoformativo, ma di formazione a disposizione della comunità cristiana, a partire dalla parrocchia, delle realtà parrocchiali. Non è una cosa semplice, non è facile, perché ogni gruppo fa le sue cose, però ci sforzeremo, come dire, di andare avanti, di proseguire questa riflessione anche al servizio diciamo della Chiesa, in particolare delle comunità parrocchiali, cioè una realtà concreta, piccola ma concreta. E abbiamo dovuto anche, ma l'abbiamo fatto non solo per motivi istituzionali, cambiare il presidente, perché come si chiama il presidente, era Odorici, il figlio, non si è mai occupato molto dell'associazione, era soprattutto importante per dare garanzie a Piperno, questa garanzia non serve più, e abbiamo pensato, l'abbiamo fatto come associazione, come gruppo così, di costituenti, di fare come presidente Anna Polverari, che presenta molto per l'associazione, e abbiamo anche deciso di mantenere l'associazione con il nome Maurizio Polverari, che tanto significato per noi, tanto significato per Pio, e che tra gli impegni fondamentali uno nuovo se n'è aggiunto adesso, che è quello di riflessione, solidarietà, discernimento, ma anche quello di valorizzare il patrimonio culturale, spirituale, gli scritti di Padre Pio Parisi. Quindi questo è un compito che non ci avevamo prima, non volevamo averci, adesso ce l'abbiamo, perché è importante, con l'apporto di tutti nel modo migliore. E quindi in questo senso qui anche, avete visto anche quest'anno, questa pubblicazione è una ripubblicazione di un testo che quasi pochissimi hanno, che era stato fatto a suo tempo per le Acri, ma che sicuramente vale per i cristiani e per gli uomini del tempo di oggi. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire, sintetizzo molto, è che dico personalmente, nell'ascolto dell'ultima lezione di Padre Pino Stancari sulla seconda lettera di Pietro, la prima parte per l'inizio, molto ha colpito me, ma non solo me, l'affermazione di Padre Pino Stancari che l'Evangelo passa sulle spalle delle generazioni dietro a noi e davanti a noi. Quindi Pietro in questa lettera esprime il testamento di un cristiano che muore, la convinzione che è giusto, stando per morire, di tenere desti con le proprie esortazioni i cristiani che rimangono. E questa è un po' la storia della Chiesa, anche la storia nostra. E da questo punto di vista, mentre ricordiamo in particolare oggi contro il padre Pio Parisi, ecco, mi piace, come dire, pensare in questa passaggio di testimonianza, di testimone, che siamo tutti quanti, abbiamo tutti delle persone care o meno care, nel senso che care non sono in senso di parentela, ma di persone che sono state importanti per noi, anche semplici, che ci hanno lasciato e che però anche loro hanno espresso per noi, per ciascuno di noi. Ne posso citare uno, Maurizio per esempio in particolare, o il padre Corradino, o il padre Castelli, ma per citarne alcuni più legati all'associazione, ma ciascuno ha la sua persona, le sue persone, anche di recente, magari che ha perduto di recente, e che se ci pensa bene sono state una lettera vivente, un testimonianza che in qualche modo, nei modi anche che tante volte noi non ci rendiamo conto, ha fatto questa testimonianza, ha rappresentato questa. E quindi questo riconoscimento di un vincolo di comunione che lega la nostra vita da una parte alla Signoria di Gesù Cristo e al suo modo di morire per tutti noi, e dall'altra però a queste generazioni che si susseguono proprio nel passarsi queste, nel vivere e nel passarsi questi testimoni. Quindi oggi anche la messa che celebreremo più tardi è certamente una messa in cui ricordiamo Pio, ma giustamente Pio sottolineava, la messa è per tutti, la messa sul mondo, quindi è una messa in cui ricorderemo anche tutti i nostri cari, a partire dai figli, dalle mogli, dai mariti e poi dagli amici, quanti amici ormai vediamo che non ci hanno lasciato. E ancora c'è sempre nello scritto che ho colpito di Pietro, dice: la morte di un cristiano nello splendore e gratuità dell'annuncio interpella ciascuno di noi, è una testimonianza per noi, perché noi a nostra volta siamo testimoni e profeti fino a morire come martiri, testimoni del futuro nel tempo che va da qui alla morte e da qui al ritorno di Gesù Cristo nell'umanità fino alla pienezza della Pasqua redentiva. E quindi c'è questo legame che mi sembra importante di comunione dei santi, che di cui poco si parla, ma che è molto vivo, molto viva, molto concreto, quindi che riguarda via, riguarda tutte queste persone di cui ho accennato. Ecco, voglio anche alla fine concludere con una cosa, così mi ha colpito l'altro volta che l'ho scritto, cioè questa idea appunto della memoria dinamica, non nostalgica, di non chiudersi nel passato, è qualcosa che in particolare i cristiani, ha detto Pietro, lo mette bene in evidenza, l'Eucaristia è in questo senso il centro della vita cristiana, perché è il memoriale della morte e risurrezione del Cristo, e quindi il memoriale è che attualizza, noi siamo presenti a quello, quello è presente oggi, a quella realtà. Ma ci sono anche altre, come dire, anche la comune, come dire, convinzione umana si muove in questa direzione, c'è un qualcosa di sostanzialmente cristiano un po' anche diffuso. E voglio ricordare una poesia di Pablo Neruda, che era probabilmente un non credente, ma anche lui, come dire, si preoccupava che chi fosse sopravvissuto non stava lì a ripensare in maniera nostalgica a lui, ma vivesse pienamente come Dio vuole che noi facciamo nella nostra vita. E questa poesia, e la chiudo qui, dice così: se io muoio non voglio che vacillino il tuo riso e i tuoi passi, non voglio che muoia la mia eredità di gioia. Non chiamare il mio cuore, sono assente. Vivi nella mia assenza come in una casa, è una casa così grande l'assenza, che c'entrerai attraverso le pareti, appenderai quadri là nell'aria, è una casa così trasparente l'assenza, che senza vita io ti vedrò vivere, e se tu soffri, amore, morirò di nuovo. Questo applicato a Pio, a nostri, ai nostri cari, nella visione della fede cristiana, che valga ancora di più, ma non cambia la sostanza. Bene. Adesso, come il centro è il ricordo di Pio, il ricordo del dinamico, eccetera, eccetera, e poi c'era un piccolo gruppo di Pio che hanno predisposto delle letture, e facciamo, sono quelle che trovate nel libretto rosso, quello grande, facciamo in due parti, cominciamo la prima parte sulla coscienza politica e poi chiediamo a Giovanni di fare il suo intervento, la sua testimonianza, poi leggeremo la seconda parte sulla cattedra dei piccoli e dei poveri, e poi chiediamo a Giorgio, e poi i tempi non sono lunghissimi, però possiamo dirci tante cose ascoltandoci con attenzione. Grazie.
Lasciamo che Pio per una volta ci parli con la sua voce. Che cosa la fede dà alla politica? La fede dà la certezza che la realtà ha un senso altissimo e bellissimo, perché è opera di Dio. Per impegnarsi nella politica, non in vista di un tornaconto personale, ma per promuovere sinceramente il bene dell'umanità, occorre una grande speranza e al tempo stesso un senso vivo della effettiva fragilità e miseria umana. Per chi si apre a riconoscere le varie dimensioni del male, fisico e morale, in cui è immersa l'umanità, è estremamente difficile, se non impossibile, conservare la serenità e la speranza senza credere veramente in Dio, che dà significato compiuto all'assurdo intreccio dei nostri valori e delle nostre miserie.
La fede, di conseguenza, dà alla politica la possibilità di una lettura pienamente serena e seria di quel che succede, e quindi la possibilità di un vero orientamento in mezzo alle più complesse vicende umane. La fede ci illumina sul valore di tutto ciò che esiste ed accade, sull'importanza di ogni situazione. Soprattutto ci illumina sul valore e sulla centralità di ogni persona umana, sulla falsità di ogni violenza e strumentalizzazione, da qualunque parte venga operata, nei confronti del più ignorato tra gli uomini. La fede ci fa cogliere in modo vivo il senso della vocazione di ogni uomo all'amore e dell'umanità intera all'unificazione che deriva dall'amore. È oggi che l'amore deve fare i conti con la politica, dalla quale si sente simultaneamente attratto e respinto. La fede ci aiuta a comprendere il senso del profondo travaglio che accompagna la nascita di una nuova sintesi, la coscienza politica.
La fede non solo ci illumina su tutti questi valori, ma ci affeziona sempre di più ad essi. Per questo ci sentiamo sempre più attratti e coinvolti da tutta la vicenda umana, con un desiderio forte della crescita di ogni uomo e di tutta l'umanità. Questo desiderio nella fede tende a totalizzare tutta la nostra vita, trasformandola in uno sforzo continuo di analisi e di impegno culturale e politico. Sempre alla luce della fede ci coglie in modo nuovo il rapporto tra lo spirito dell'uomo, che si apre a quello di Dio, e tutte le strutture della sua vita personale e comunitaria. Nella fede si avvia un discorso nuovo, quasi totalmente inedito, sul potere e sulle ricchezze, sul non potere e sulla povertà. Nella fede si prospettano nuove, amplissime sintesi tra i valori del presente e del passato, in tutti i campi delle esperienze umane.
Che cosa la politica dà alla fede? La politica da sola non genera fede, ma chi ha fede cresce in essa impegnandosi nella politica. Possiamo dire che oggi la politica dà alla fede la possibilità di essere, nel senso che se la fede non si cala nella politica, si approfitta. La fede non si può sviluppare senza una visione di fede di quel che succede nel mondo. Ciò che non è assunto nella fede si rivolta contro di essa. Ciò che non è redento è contro la redenzione. Fuori dalla fede rimane la distrazione ad alto livello e ad alta intensità emotiva.
La politica può aiutare la fede a crescere nella conoscenza della grandezza di Dio. La politica infatti stimola l'attenzione a tutti e la considerazione dell'umanità come un tutto. Fornisce tanti elementi per cogliere la complessità e il rapido divenire delle vicende umane. È spesso un'esperienza viva della miseria umana, materiale e morale. Dà la possibilità di individuare grandi potenzialità nei singoli e nella società. Tutto ciò dispone a riconoscere la grandezza del Creatore e il bisogno del Salvatore. La politica può aiutare a comunicare con Dio nell'azione. Sappiamo che Lui opera e noi operiamo in Lui. Operando comunichiamo con Lui, e quanto più cresce la diligenza nella nostra azione, tanto più cresce questa comunicazione. Facendoci carico di tutta la vicenda umana, comunichiamo con la provvidenza di Dio. Nell'azione poi sperimentiamo in modo crescente il bisogno di distacco da ogni nostro interesse particolare, e così si approfondisce la comunione con Dio.
La politica ci può aiutare a comunicare con Dio nella passività. La politica può essere infatti un'ampia e intensa esperienza dei condizionamenti naturali e sociali, quelli del tempo, del peccato, della morte. Accettando tali condizionamenti e cercando di superarli, conformemente al piano di Dio, comunichiamo con Lui. Per chi non ha fede, la politica può essere una via alla fede. Facendo sinceramente politica ci si affeziona sempre di più all'uomo e non si può non desiderare per lui una salvezza che sia al di là di quella che l'uomo da solo può trovare. Si affeziona alla verità e se ne cerca un fondamento trascendente. Ci si affeziona all'amore e se ne cerca una sorgente inesauribile. Ci si affeziona all'efficacia e si ricerca l'onnipotente.
Ricerca di amore, con i suoi fallimenti e i suoi parziali successi, ha sempre animato la vita degli uomini, spingendoli verso i loro simili per un aiuto materiale o spirituale, dato ai singoli o ai gruppi, nella famiglia o nella società, occasionalmente o operando sulle strutture stabili della convivenza umana. Oggi, per amare, bisogna fare i conti con la politica. L'attenzione al prossimo richiede sempre più l'acquisizione di un'ottica politica. L'aiuto al prossimo esige sempre più l'impegno politico. Questo perché la vita di ogni uomo è sempre più legata, in tanti modi, a quella degli altri uomini e si impone la necessità di grandi strutture che creano grandi occasioni di servizio e di potere di uomini nei confronti di altri uomini.
La ricerca di amore è sempre stata un travaglio pieno di difficoltà, di rischi e di insuccessi. Oggi che l'amore si incontra con la politica, la condizione degli uomini appare come un immenso travaglio per il formarsi di una coscienza politica. Fra l'amore e la politica sembra esserci contemporaneamente una invincibile attrazione e una irriuscibile avversione. L'amore è attratto dalla politica perché vede in essa la possibilità migliore, anzi la via necessaria per legare al prossimo aiuto che risponde ai bisogni più seri di un grandissimo numero di persone: il pane, la casa, la libertà per tutti. L'amore è attratto dalla politica perché scorge in essa la possibilità di un servizio che impegni tutta la persona, in cui donare tutto se stessi e in cui essere coinvolti con tutte le forze fisiche, affettive e intellettuali.
Ma l'amore si sente anche violentemente respinto dalla politica, quasi schernito da essa, perché la politica sembra il luogo degli egoismi e il far politica l'arte di comporre gli interessi più gretti dei singoli e dei gruppi. L'amore sembra un estraneo nel mondo della politica e si sente violentato da una pretesa di concretezza, da una razionalità e da una passionalità che nella politica si coalizzano contro la verità dei fatti e il rispetto delle persone. La politica si costruisce un linguaggio, uno stile, una cultura, una logica e quasi una liturgia che sembra escludere e negare l'amore. Eppure l'amore si sente indicibilmente attratto da questa creatura che lo ed è con l'immenso travaglio che attraversa tutte le coscienze degli uomini nella società dei nostri tempi. Il travaglio per il formarsi di una coscienza politica che esprima e realizzi l'approvazione dell'uomo alla vita.
L'esatto rapporto tra spirito e strutture, e quindi tra azione sullo spirito e azione sulle strutture, va ricercato, a mio avviso, nelle seguenti linee. In primo luogo si tratta di scoprire e realizzare una sempre più profonda unità tra spirito e strutture, pur sapendo che non si potrà mai del tutto superare una certa bipolarità. Va poi riconosciuto un primato di dignità dello spirito, che è il versante in cui l'uomo si apre alle più grandi possibilità di sviluppo. Occorre al tempo stesso riconoscere l'assoluta necessità delle strutture, per cui non è concepibile né desiderabile una crescita dello spirito al di fuori delle strutture e del loro mutamento.
Al primato di dignità dello spirito corrisponde un primato del medesimo nella causalità. È solo lo spirito che causa il progresso dell'uomo e della società. Ed è in termini di spirito che tale progresso va misurato. Ma se lo spirito è la causa, le strutture sono le condizioni indispensabili di ogni progresso. L'azione che non parte dallo spirito non può un reale progresso. L'azione che non è rivolta alla maturazione dello spirito è deviante. L'azione dello spirito che non si preoccupa di strutturarsi convenientemente si vanifica. L'azione che non si rivolge diligentemente alle strutture della vita sociale è inutile e arrivante. Lo spirito si nutre in qualche modo dell'azione sulle strutture. Le strutture sono vive per la presenza dello spirito.
Al tema del rapporto tra spirito e strutture si ricollega intimamente quello del potere. Il potere, infatti, consiste essenzialmente nel controllo delle strutture e mediante queste degli uomini. Cresce col crescere delle strutture, per cui, considerando quanto siano cresciute le strutture economiche e giuridiche della società, si comprende quanto potere sia oggi possibile acquistare sugli altri. Il problema del rapporto tra spirito e potere va affrontato sulle stesse linee di quello fra spirito e strutture. La seduzione del potere costituisce la più forte tentazione di rinuncia al primato dello spirito.
La preoccupazione di acquistare, conservare e accrescere il potere assorbe tutte le energie e impedisce di impegnarsi per la crescita dello spirito e in particolare per il formarsi di una coscienza politica. Il potere sembra necessario per la realizzazione di tanti obiettivi importanti per la società, da quelli dello sviluppo economico a quelli della difesa della libertà e della democrazia. Per cui un po' alla volta ogni altro valore passa in secondo piano e acquista importanza solo ciò che serve in termini di potere. La via che conduce a cercare il potere mediante la corruzione è assai breve, quando ci si lascia sfuggire dal potere. A questo punto occorre essere molto chiari con se stessi e con gli altri. Se ci si impegna insieme sulla base di scelte di valori culturali e morali, bisogna rinunciare a servizi di questa convergenza per operazioni di potere.
C'è una considerazione estremamente semplice che ci aiuta a comprendere in modo chiaro l'importanza di una politica rivolta alla maturazione della coscienza politica. Tale politica ha un effetto moltiplicatore della politica, mentre la sua mancanza ha un effetto riduttore. La politica rivolta alla formazione della coscienza politica fa crescere il numero delle persone che si interessano di politica, la qualità e l'intensità del loro impegno e la vera crescita sostanziale della democrazia. E come dubitare che le numerose gravi miserie che affliggono la nostra convivenza umana non siano dovute al fatto che della politica si interessano pochi e talvolta con un interesse qualitativamente molto dubbio? Quando invece la politica non ha per obiettivo la maturazione della coscienza politica, accade necessariamente che diminuisce sempre più il numero di quelli che si interessano di politica e la qualità del loro impegno, anche se probabilmente tale impegno cresce di intensità. E la strada verso le più diverse forme di dittatura e di totalitarismo.
C'è un altro importante fenomeno, finalmente collegato al precedente, che si verifica quando la politica si impegna per la formazione della coscienza politica. Si allarga il soggetto della politica. Non solo un maggior numero di persone stimolato e aiutato ad interessarsi di politica, ma si scopre che certi ruoli e certe funzioni, che finora erano considerati del tutto distinti dalla politica, in realtà non lo sono. In particolare quei ruoli e quelle funzioni che più direttamente sono rivolti alla formazione delle coscienze, come quelle dei genitori, di un altro tipo di educatore, delle guide religiose, di chi comunica mediante i mezzi di comunicazione di massa, risultano di grande rilevanza politica. Al tempo stesso, alla luce dell'estremo bisogno di politica rivolta alla formazione della coscienza politica, si scopre che nessuna azione rivolta alle strutture, nessun lavoro materiale o culturale è separato dalla politica. Comunque si agisce che un qualsiasi tipo di attività si sia impegnato, si hanno delle possibilità di acquistare e promuovere delle conoscenze, delle sensibilità politiche di cui tutta la società ha estremo bisogno. Questa consapevolezza è maggiormente diffusa nei confronti del
è un genere del lavoro subordinato. È importante che si diffonda per ogni altro genere di lavoro.
Possiamo ricordare quando è stato scritto?
1975, no?
Per caso di Dio. Quando l'ho scritto io.
Sì, direi di sì, anche perché la lettura è molto intensa, quindi più come dici tu va masticato, ci aiuti poi ad ascoltare, poi credo che c'entra con le tue riflessioni, la tua esperienza, la tua testimonianza.
È questo.
Sì, prego. Grazie intanto.
No, grazie a voi.
Grazie anche per l'introduzione al libretto, che è molto bella e molto appropriata e aggiornata per lo spirito di giorni. Ok,
ho scritto stavolta, no, perché così sto nei tempi, ecco, se no io scrivo sempre ma poi vado via così, ma se vado così raddoppio, quindi è successo anche ieri sera, quindi poi funziona, però il tempo non è sufficiente. Allora, grazie. Tre premesse telegrafiche per ricollegarci e non piombare come un paracadutista. Lo sguardo a Pio. In che senso questo fare memoria? La vita degli uomini è nella storia, è storia, e la storia non è scritta, discende dalle domande che le rivolgiamo. Quindi anche l'esperienza di Pio la scopriamo secondo le domande che le rivolgiamo, anche per chi ha avuto continuamente dimestichezza con lui. Quindi hai anche delle cose che riscopri postume, ed è secondo me perfettamente corretto. Secondo, io ripensandoci mi sono messo a definire provocatoriamente, scandalosamente, la spirituale di Pio molto terrena, terrestre. Prende in carico fino in fondo questa realtà, che non vuol dire che si separi, ma guarda da qui, non evade. E quindi c'è forse una domanda, anche questa un po' postuma, che dobbiamo proporci, ed è non solo come la fede aiuta la politica, ma anche come la politica aiuti la fede. Dirlo oggi con Roma Capitale è scandaloso, però secondo me è una provocazione molto utile. C'è una cosa che adesso ho ritrovato, che io non sono andato per testi stavolta, volutamente, salvo due citazioni. Ma in Pio c'è già in nuce un discorso sul potere che è diventato di estrema attualità e sul quale farò verso la fine una breve riflessione. Quella con Pio è stata una larga amicizia, non soltanto una lunga amicizia, perché dare conto dell'influsso di Pio Parisi sulla mia vita spirituale, questo avete detto, quindi l'interpretazione partigiana è visto con i miei occhi, significa parlare di una lunga amicizia e tenere in conto in qualche modo della sua larghezza, nel senso che coinvolgeva altre vite, altre spiritualità e altre amicizie, come quella con Pino Trotta, nel percorso delle Acali. Lo sguardo di Pio è sempre risultato, ancora più a posteriore che in atto, uno sguardo comunitario, anche se il suo magistero fu tutt'altro che parrocchiale. Un figlio rigoroso di Sant'Ignazio e per questo anomalo rispetto alla platea del clero e alla stessa compagnia. Probabilmente uno dei percorsi che la leadership di Pedro Arrupe, questo mi deriva anche dalle sue confidenze, aveva decisamente contribuito ad aprire, non sempre in sintonia, è un eufemismo consapevole, con il grande pontificato di Giovanni Paolo II. Un percorso, così come l'approccio alle ACLI, incomprensibile al di fuori del clima storico instaurato dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Né le esperienze della compagnia, né l'originalissima testimonianza di padre Pio Parisi al quartiere Tiburtino, a Pietralata, possono essere affrontati con gli schemi abituali, anche quelli aggiornati nel post-concilio, anche perché si trasformano commeticciati, imprevisti con altre spiritualità e testimonianze. I gesuiti del gruppo di amicizia di Pio Parisi, Pino Stancari, Castelli, Corradino, Rossi De Gasperi, vivono in ambienti diversi, pare a me, combinando il mainstream del pensiero ignaziano con comportamenti che alludono a quelli dei piccoli fratelli di Gesù di Charles de Foucault. Le ACLI rappresentano per Pio un ambito vocazionalmente privilegiato per fermentare questo medesimo approccio. Cercherò dunque di darne conto non ripercorrendo volutamente testi già scritti, ma affidandomi alla sintesi della memoria che, tra tanti difetti, dimenticanze e mutamenti di prospettiva, penso possa consentire in questa occasione di cogliere più facilmente il cuore della testimonianza e del magistero di Pio Parisi. Pio è un mistico, non un devoto. Una mistica a root, a dire il vero, più in appartamenti superpopolari che per la strada. Inseparabile il suo magistero da Via degli Ortaggi, una via così dimessa da scriverla minuscola. È lui che mi ha spiegato che ai tassisti attoniti dovevo dire come indicazione l'attigua via Eugenio Torelli Volier, niente meno che il fondatore del Corriere della Sera. Non è retorica il genius loci, quei casermoni prefabbricati da bolscevismo moscovita, vere graticole d'estate, quasi avendo conservato l'umidità di antiche marrane che c'erano, una sarabanda di spifferi l'inverno che nelle zone mediterranee viene regolarmente sottovalutato. Accoglienza agli studenti fuori sede ed ospitalità si tengono indissolubilmente, come a sposare la scelta di essere povero con uno spirito imprenditoriale artigianale d'affittacamere, lui diceva, io ho fatto risparmiare, se ci penso, inevitabile nel passaggio dal moderno al post. Una mistica, come accade agli innovatori, antidevozionale. È stata Laura a raccontarmi, sorpresa e divertita, che ad alcuni che erano venuti a trovarli negli ultimi giorni preagonia per invitarlo a raccogliersi in preghiera, Pio aveva risposto, serio, un po' piccato, benissimo, preghiamo per te. Perché i devoti sono generalmente inclini anche alle proprietà devote. Lo Ior viene da lì, ma anche San Pietro, le indulgenze, Johannes Tetzel, che aveva coniato l'onomatopeico slogan pubblicitario, quando il soldin cade nella cassetta l'anima sale in cielo benedetta. Quella di Pio è per ragioni cristiane una visione terrena, nel senso che nella sua prospettiva le anime non usano il denaro per salire in cielo, ma per incontrare poveri, spesso rude razza pagana. So di dover chiarire questa affermazione. Pio è uomo di fede e come tale non scorda né mette mai tra parentesi la radice, le cose che abbiamo letto. Non è certamente un gesuita filantropo né un buonista del terzo settore. Piuttosto compie e reitera la scelta religiosa in piena autonomia, con la consapevolezza, credo fin dagli anni della gioventù e del Massimo, ivi incluse le amicizie che lo accompagneranno fino alla fine dell'esistenza, che il credente è impegnato qui ed ora. È la stessa scelta che ritroviamo in Dietrich Bonhoeffer, forse il più grande teologo del Novecento, testimone martire della chiesa confessante tedesca, voluto sul patibolo personalmente da Adolf Hitler. disse in una predica da assistente pastore a 22 anni: Dio vuole vedere esseri umani, non fantasmi che sfuggono il mondo. Quel mondo nella cui storia, aggiungerà più tardi Bonhoeffer, c'è sempre un'ora che conta davvero, quella presente. Se volete trovare l'eternità, dovete servire il vostro tempo. Secondo me è una cifra, per intendere, forse Pio ci ha introdotti a una mistica povera, in certo senso inconsapevole di se stessa. Una mistica lontana da tradizioni monacali e ginnastiche, mai intesa a far colpo, neppure a catturare fedele, a indirizzarli lungo pratiche di gruppo che hanno di mira la comunità, ma che poi spesso restringono il perimetro e i filtri muovendosi lungo confini settari. Il rapporto con gli studenti fuori sede, con gli aclisti, con gli abitanti del casermone da socialismo realizzato di Via degli Ortaggi, parlava di una comunità aperta, se non addirittura spalancata, dove non era la regola a segnare un confine, sia pure poroso, ma la testimonianza della parola biblica messa al centro a tenere insieme appunto per un risucchio centripeto. Non si segnavano confini, c'era questa attrazione verso la parola. La comunità alla quale Pio ha lavorato, perfino inconsapevolmente, si amalgama in cammino per ascolto, sentieri e comportamenti comunemente ripetuti. Non c'è ortodossia che marchi il territorio con un gesto devoto, anzi propriamente non c'è ortodossia dichiarata e quindi neppure eresia da prima o poi individuare e quindi perseguire. Basta la colla e l'amalgama della carità fraterna. Non sono necessari segni visibili, non si esigono tessere né una zecca che batta come moneta della salvezza. È lo spirito che convoca intorno alla parola e chi prende parte deve avere l'umiltà di non credersi più furbo dello Spirito Santo. I dotti non vengono esclusi, ma sono loro a seguire come le salmerie. Pio non ha mai nascosto questa scelta, usando come un mantra e un martello la frase del Vangelo di Matteo: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Matteo 11, 25. È su questo terreno che avviene l'incontro con il grande comune amico che mi ero trascinato a Roma da Milano, Pino Trotta. Pino aveva alle spalle una frattura giovanile con il mondo cattolico e l'ordine francescano. L'ariete dello sfondamento è il movimentismo sessantottino. La breccia è presto fatta, ma lascia non solo alle spalle frammenti da ricomporre. Non è solo una visione religiosa del mondo ad andare in frantumi, ma è il mondo medesimo ridotto a frammenti non più riducibili ad uno. Si fa in fretta a dichiarare defunta l'organicità di una società non più organica e che già si avviava a diventare liquida. Altra cosa è viverci, cercare un senso all'impegno, sapendo che un impegno in grado di fare i conti con la storia prima che con la politica non può essere ridotto a una prospettiva individuale. Così Pino ed io, che abbiamo avuto questa lunga amicizia, ci confrontavamo con Pio. Pino ebbe ben presto chiaro che la secolarizzazione lo aveva sottratto ai ritardi di una società e di una visione religiosa oramai superate, ma che la secolarizzazione non era in grado di legittimare se stessa. Anzi, la secolarizzazione, caduta la maschera di una razionalità illuministica trionfante, si andava rivelando un pieno di idoli. E tutti e tre sapevamo che l'idolo uccide. La scrittura è chiara e incontrovertibile sul punto. L'idolo è anche ideologico, trionfa anche nelle ideologie cattoliche, ha la sfacciataggine di insediarsi dentro le stesse mura vaticane. Qui la semplicità e il sine glossa funzionavano benissimo con la loro capacità abrasiva. Con gli altri, Pino ma anche Giovanni Bianchi, ci saremmo messi a discutere mettendo in campo le armi della dialettica da bravi alunni della sinistra illuminata. con Pio non funzionava e soprattutto non serviva. Il vuoto che producevamo con le nostre critiche attente in lui c'era già. Delle devozioni gli importava meno che a noi due, finché un giorno Pino mi disse: Pio è il più laico di tutti, anche di noi due. La laicità, quindi, come l'altra e necessaria faccia della vita spirituale, era lì davanti a noi, bonaria, quotidiana, rigorosa, ironica, romanesca. Qualcuno, chissà come, per altra via c'era già arrivato e non ne faceva un problema. Pio non lo capisci subito, non perché si nascondesse, ma perché era trasparente. Non serve la dialettica con un uomo disarmato, ma la semplicità di Pio è preparata da un lungo tirocinio. Per questo con Pino ci eravamo dati la consegna che gli interventi di Pio andassero comunque riletti, così pure gli appunti presi dalle sue conversazioni. Una sola lettura banalizzava il testo e se stessa, anche perché come oratore padre Pio Parisi aveva l'abitudine di schierarsi nella seconda o terza fila della serie B. Pio cioè lo coglievi di rimbalzo e allora il testo smetteva le sue fogge di messe antiretoriche per svelare segreti inattesi. Ma vengo al mio debito più profondo e duraturo con padre Pio Parisi, che non si concentra soltanto nella pratica della direzione spirituale, è stato il mio direttore spirituale, ma riguarda la produzione dei suoi testi. Pio ha scritto più di quanto pensassi e probabilmente più di quanto lui stesso pensasse di scrivere. Semplice a intendersi, Pio aveva preso l'abitudine di pensare scrivendo. Non proprio come Martini, al quale riproveravo di essere in gara con Voltaire. Perché? E soprattutto a quale livello? Mia moglie, scusate, non so che è successo. Dimmi Silvia. Silvia, va tutto bene, sto parlando io. Ciao, bacione. È moglie, insomma. Poi in casa mia c'è un uomo solo al comando, la Silvia, quindi. Allora, non si tratta di un discorso teologico, parole sue, a livello scientifico, ma di una comunicazione di esperienze spirituali, molte imperfette, ma non prive di intensità. Da dove questa intensità? Un interrogativo che riguarda la radice. Pio non è un narcisista che si sprechi sulla pagina. Dove punta? È ovviamente lui ad esplicitarlo. Abbiamo letto. Si può parlare della fede a partire da qualunque realtà creata, perché tutto ciò che esiste, tutti i rapporti fra le cose e soprattutto fra le persone sono gradini per arrivare a comprendere il nostro rapporto con Dio, che è la fede. Ecco in che senso ho detto che è terrena. Dunque la fede di Pio ha questa radice esplicita e abbraccia un tanto vasto orizzonte. E la coscienza politica non indica una regione disciplinare, ma il punto di vista dal quale guardare il mondo creato dall'Altissimo, ma lavorato e governato dagli uomini. Si tratta dell'incipit del suo primo libro. Anche per Pio il primo libro, quello sulla coscienza politica, quello del 75, ha in nuce tutti gli sviluppi successivi e si può dire anche di lui che abbia riscritto sempre il medesimo libro. Il tutto nell'intento mai smesso di continuare una comunicazione spirituale intorno alla fede, ai modi di essere vissuta, agli orizzonti incredibilmente vasti che essa squaderna. Una vastità che fa il paio con la profondità della radice, a ben ricordare Questa fu una delle osservazioni sovente intercalate da padre Pio Parisi nella conversazione, perché la fede prende continuamente in modo nuovo, è esperienza di continuo cambiamento. La fede, nella fede non si è mai arrivati. E accanto all'incessante ricerca di fede, la passione politica, non nascosta, ma giocata su un piano totalmente altro rispetto alla politica corrente politicante. La politica da sola non genera fede, parole sue, ma chi ha fede crede in essa impegnandosi nella politica. Possiamo dire che oggi la politica dà alla fede la possibilità di essere, nel senso che se la fede non si cala nella politica si atrofizza. La fede non si può sviluppare senza una visione di fede di quel che succede nel mondo, che non è assunto nella fede. Ciò che non è assunto nella fede, l'abbiamo letto, si rivolta contro di essa. Non occorre uno sforzo titanico, perché qui chiudeva la frase dicendo: fuori dalla fede rimane la distrazione ad altro livello e ad alta intensità emotiva. È una cifra per giudicare la politica dell'oggi. Non occorre uno sforzo titanico per cogliere nel termine distrazione questo mondo postmoderno del turbocapitalismo, con il suo disorientamento storico, la società liquida, i partiti gassosi, i rapporti di comunicazione che non comunicano, la fine del primato classico della politica. Stava scritto nel manifesto del 1848, Marx: tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Pio lo intuisce con anticipo, servendosi dello sguardo della fede e usando ancillarmente, rispettandone la dignità e l'autonomia, le analisi della politica. A ben guardare, è proprio la fede che gli consente, quasi lo obbliga, a non concedersi a quello che qualche decennio dopo Papa Francesco chiamerà l'eccesso diagnostico. Non fa l'analisi per il gusto dell'analisi, ma per arricchire la visione di fede sul mondo. Padre Pio Parisi sa dall'Apostolo Paolo che la fede senza le opere è morta, e che anche su questo terreno, che non è quello della rappresentazione pubblicitaria del mondo, la condizione degli uomini continua ad apparire, parole sue, come un immenso travaglio per il formarsi di una coscienza politica. Pio non ci regala un'omelia, ma ci introduce ad una contraddizione. L'abbiamo ricordata: fra l'amore e la politica sembra esserci contemporaneamente una invincibile attrazione e una riducibile avversione. La fede senza politica rischia di esercitarsi in un dover essere tutto psicologico e impotentemente volontaristico. Ovviamente stiamo parlando della politica vera, fondata, drammatica, contraddittoria, quella che agli uomini di fede suggerisce la speranza, che è categoria storica ed anche scatologica, che non ha nulla da spartire con un ottimismo di maniera confinato nelle psicologie commerciali. Pio, a differenza di Pino Trotta, non mi parve mai attratto dall'apocalittica reintrodotta da Sergio Quinzio, che era uno dei nostri interlocutori. A me poi Sergio Quinzio sembrava anche un po' Menagram, ma avevamo un lungo colloquio, ecco, da questo punto di vista. No, lo sguardo acuto della speranza non ignora le contraddizioni, si ingegna con l'aiuto di Dio di superarle. E quando proprio la realtà non cela la sua durezza, sa per lì fino parlare di ottimismo tragico, Mounier, che noi citavamo insieme. Il punto di vista. Dunque, lo sguardo di fede di padre Pio Parisi aveva l'attitudine e l'abitudine di prendere le mosse da qualunque realtà creata. Perché la creazione parla di Dio, del bio biblico, non dell'essere supremo, dell'architetto del disegno divino caro alle sette statunitensi. Qui è la mia prima solida vicinanza con Pio Parisi. Il nostro è un cristocentrismo che tiene conto di questo, che tutto fa tranne che opporre questa creaturalità alla trascendenza. Di una terra contrapposta al Dio dei cieli non c'è mai importato. Come di un Dio totalmente altro, tutto estraneo, una sorta di marziano della trascendenza. Pio conosceva Tommaso e talvolta lo citava, ma credo che il motore immobile non lo entusiasmasse. La sua cultura francese, molto più solida di quanto non lasciasse intendere, aveva in qualche modo assorbito l'icona di Simone Weil, che durante la settimana santa di Solesma scrive che il corpo del risorto, i Vangeli sono lì a documentarlo, mantiene tuttavia le ferite dei chiodi e della lancia. Nessun espressionismo spirituale in questo approccio, ma l'individuazione di un tramite, di un legame corporale, quindi terrestre, con il luogo imprecisato nei cieli della visione beatifica. Il cristocentrismo di Ignazio di Loyola c'è tutto, non tuttavia dimentico di questa terra che dai tempi del fondatore non ha cessato le proprie metamorfosi. Credo che questo sia l'aggancio di più alla politica, che non a caso non parte da un'ideologia, dai programmi, neppure quelli del cattolicesimo democratico, neppure quelli della dottrina sociale della Chiesa, ma dalla parola di Dio e dalla coscienza. Anzi, qui il moderato ero io che dicevo: ragazzi, guardate che nei circoli la dottrina della Chiesa, lui e Pino stavano sull'altro versante. Si tratta di un punto di vista abrasivo rispetto alle ideologie. Padre Parisi ne è consapevole e decide fin dall'inizio di stare nelle acque, di camminare con noi, ma senza abbandonare l'approccio critico, anche nei confronti dell'ideologia cristiana. Questo libretto qui viene fuori da questa posizione. Un vero gesuita direbbe Meco Rosati, che entra dalla tua e esce dalla sua. Averne intuito la novità, la profondità, l'onestà, la fecondità, il calore non soltanto umano, è stato il merito del gruppo dirigente della mia stagione. Collettivamente noi ci abbiamo creduto, non era così prima. Con un'avvertenza: per accettarlo devi metterti in discussione. Ci sono dunque due libri che fanno da faro, da spartiacque in tutta la vasta produzione. Il primo è quello già ampiamente citato, con il quale padre Pio Parisi si affaccia all'editoria con un promanoscritto datato 1975. Attenzione, leggete la didascalia del promanoscritto, è questa: ho stampato questo libro promanoscritto per comunicarlo agli amici. È un discorso appena abbozzato che spero di proseguire insieme a tanti altri in modo da poterlo pubblicare, tra virgolette. Questo sarà il tenore di tutta la sua produzione libraria: ruminare appunti da condividere per poi arrivare a una confezione che sia in qualche misura collettiva. Tutti i libri di Pio sono così. Un riferimento al Don Milani di lettera a una professoressa non sguasta. Aiuta anche ad intendere la centralità di un altro libretto nella riflessione di Pio. Sto pensando alla Messa sul Mondo di Pierre Teilhard de Chardin. Anche in questo caso l'incipit del gesuita scienziato costituisce la cifra di un percorso spirituale. Poiché ancora una volta, Signore, non più nelle foreste dell'Esna, ma nelle steppe dell'Asia, sono senza pane, senza vino, senza altare, mi leverò al di sopra dei simboli sino alla pura maestà del reale e ti offrirò io, tuo sacerdote, sull'altare della terra totale, il lavoro e la pena del morto. Il mondo del prete scienziato Teilhard tiene il posto che nell'analisi e nel fondamento di Pio occupa la politica. C'è, secondo me, un parallelismo totale tra le due cose. Quello che il mondo è per Teilhard, la politica è per Pio. Ho citato questi pochi brani perché possono costituire il cartello indicatore dell'influenza di Pio nei miei confronti ed anche, se ho ben capito, nei confronti delle vicende a Cristi. Pio si occupa di politica, non di politiche, e di coscienza politica, in quanto è convinto che il cammino in questo mondo, nelle sue contraddizioni ed aporie, sia il modo più sensato per accogliere il regno di Dio. Ribadisco la convinzione, questa è mia, che sull'aldilà ci abbia raccontato molte più cose l'immaginazione di Padre Dante che la scrittura, univocamente laconica sull'argomento. Dunque, interrogarci sul modo di condurci in questo mondo dai diversi punti di vista, scientifico, Teilhard de Chardin, storico, Pietro Scoppola, politico, Pio Parisi, è il modo migliore per prepararsi alla comunione dei santi e alla visione beatifica, che ci sorprenderà, nelle quali ci è chiesto di credere senza averne praticamente avuto alcun tirocinio. Noi non siamo saliti al settimo cielo come l'Apostolo Paolo. Per andare immediatamente al cuore del problema, è il tema della coscienza politica che mi approssima a Padre Pio e alla sua direzione spirituale. Resta da motivare il perché e il come. Sono nato, credo, non a caso a Sesto San Giovanni, Stalingrado d'Italia, uno dei vertici del triangolo industriale della nazione. Queste circostanze, che mi ostino a credere provvidenziali, e le scelte giovanili mi hanno precluso una separazione netta tra il destino personale e il destino collettivo. Sono entrato ancor giovane in politica, a partire dalla gavetta partitica e amministrativa, consiglio comunale della mia città nel 1965, per che cosa? Per vendicare la morte di papà. Papà era operaio alla manutenzione dei forni della Falcunione, è morto poco più di 60 anni, tumore al pancreas, l'amianto delle tute, con manifesti funebri che annunciavano, come per tutta la sua generazione, anziano della Falc. Si capisce perché mi sono schierato dalla parte della povera gente, cercando di collaborare al suo riscatto, e perché fin da ragazzo abbia sempre preso le parti di Ettore contro Achille. A me i vincenti non mi entusiasmano, anzi mi fanno fastidio. Insomma, queste sono le ragioni vere, non solo passionali, del mio impegno. Il mezzo, la politica. Più del sindacato e di un impegno volontario che non aveva allora nella società civile l'estensione, le motivazioni e anche le grane di oggi, è stato questo l'impegno. Il mezzo politico più adatto alla mia vocazione di lotta, perché così la concepivo, mi parvero più del partito le Acri. E devo dire di essere ancora convinto d'aver visto giusto ed averci preso. Per tutte queste ragioni, l'approccio di Pio alla coscienza politica ha trovato in me l'attenzione e la sintonia di chi ha scoperto nel campo finalmente la perla che cercava, e quindi la disponibilità. Per la stessa ragione per la quale, dopo aver preso parte assidua a movimenti e manifestazioni sessantottine, ho deciso nel 1972 di iscrivermi alle Acri. Se ben si osserva il mutamento del ruolo e della fisionomia dei preti che hanno storicamente accompagnato le Acri, credo sarà facile convenire su una constatazione e su un giudizio. La figura originaria dell'assistente ecclesiastico impersonava il garante di una dottrina. Suo compito era vigilare sull'ortodossia. E basterebbe rileggere, cosa che ho fatto la prefazione a un libro di Praderi di un monsignore milanese, i discorsi alle acli milanesi del cardinal Montini, allora arcivescovo ambrosiano, per non nutrire dubbi sul ruolo. Dopo le note vicende susseguenti la deplorazione dell'estate del 1971, fatta appunto da Paolo VI, i preti della pastorale del lavoro saranno di fatto sospinti ad occuparsi della spiritualità dei lavoratori e quindi della loro coscienza cristiana piuttosto che dell'osservanza di una dottrina. Ecco perché è stato il seme giusto nel terreno giusto in quel momento, più non soltanto per qualcuno come me, di cui era il direttore, ma per tutto il movimento, che ha faticato perché era abituato alla visione di prima anche nei confronti del prete. E quindi lo vedeva anche in un rapporto diplomatico, per così dire. E con Pio questo invece non funzionava più, bisognava capire. E questo, dicevo, era trasparente. E non dovevi dialettizzare. Pio non soltanto si era da anni incamminato lungo questa strada. Il termine pluralismo non ne dichiara fino in fondo la novità, ma non cessava di suscitare occasioni di discernimento. Uso questa parola discernimento considerandola emblematica. È anche la parola più presente negli scritti del cardinal Martini, la parola dei gesuiti. E lo dico in positivo. È tutta interna questa riflessione. Il discernimento riguarda le persone, soprattutto nell'imminenza di una scelta di vita, e può riguardare un'intera associazione e il suo destino. Se si rileggono le impostazioni e gli atti del convegno a Calista di Urbino 1992 con la lente del discernimento, si intende non solo la novità dell'approccio alla politica, ma anche la profondità evangelica chiamata ad annunciarla, tale da proporre insieme radicamento cristiano e laicità di visione nei comportamenti. Non a caso il titolo stesso fece problema: convertirsi al Vangelo, vie nuove per la politica. Che Vangelo? No. Sarà bene che ricordi, per obiettività e comparazione, che le prime prove di questo approccio suscitarono, anche nelle acli, estesi sospetti di integralismo, non detti a metà bocca, gridati, e perfino un articolo dubitativo su Quaderni di azione sociale di Pino Trotta. Questa spiritualità che tu l'avvertivi entrava nel movimento, è comunitario l'approccio del suo discernimento. Che il Vangelo facesse nuove le acli, gli aclisti l'hanno imparato prima da Pio Parisi che dal Papa. La verità è che per Pio non c'era aspetto dell'esistenza personale, collettiva o cosmica che sfuggisse al discernimento dell'uomo spirituale. Il riferimento alla messa sul mondo di Teilhard de Chardin non è dunque letterario. So per certo che il magistero di Pio suscitava problemi negli ambienti della Conferenza Episcopale Italiana. Al punto, e qui non so se ve l'ho mai raccontata, però ci sta, che dovetti produrmi in uno degli interventi più ricchi d'astuzia della mia carriera. In breve, venne a conoscenza, siamo l'anno qui, 1992. Venne a conoscenza di un tentativo già molto progredito di sollevarlo dall'incarico di prete delle acli. Non trovai di meglio per resistere che una manovra di diversione. Chiamai al telefono Monsignor Salvatore Boccaccio, grande sodale di Pio per affinità elettiva e spirituale e grande amico delle acli. Senso della telefonata: te la senti, Salvatore, di fare la donna dello schermo? Dimmi in che cosa consiste. Vogliono far fuori Pio ed ho pensato di scrivere in alto che le acri hanno oramai raggiunto una maturità e un'importanza tali che il nuovo assistente ecclesiale dovrebbe avere il rango di vescovo. Proporrò il tuo nome, ma il mio desiderio e l'intento politico è di usarti come minaccia diversiva per evitare il pensionamento di Pio. Don Salvatore si dichiarò entusiasta e credo lo sia stato ancora di più quando gli comunicai che la missione doveva considerarsi felicemente compiuta. Meno entusiasta si dimostrò che aveva ordito la manovra. Gli replicai, sulla soglia, stavamo entrando qui, entrando nell'aula a incominciare questo convegno, sulla soglia del convegno di Urbino con umile franchezza, che pregavo il Signore perché per cause simili mi ispirasse astuzie altrettanto efficaci. Salvatore Boccaccio, non mi è mai riuscito di capire tra lui e Pio chi dei due facesse il direttore spirituale dell'altro. E sospetto che scambiassero il ruolo a vicenda. Fu decisivo nell'occasione anche della mia scelta di candidarmi al Parlamento nelle liste popolari di Mino Martinazzoli. L'invito mi venne dal segatore bergamasco Filippo Maria Pandolfi. Filippo Maria Pandolfi era un uomo molto Marcora lo chiamava uomo di polsino perché era molto elegante, dice, non è uomo di polso, è uomo di polsino. Ma via telefono, mentre stavamo svolgendo fuori sede, ti ricordi Franco, un caminetto preparatorio al 50° anniversario della fondazione delle Acri. Pino ed io eravamo favorevoli ad accogliere l'occasione che veniva dopo una nutrita serie di iniziative innovative, la Cosa Bianca, la fondazione nel mio studio di via Marcora dei Cristiano Sociali, presenti Ermanno Gorieri e Pietro Scoppola, assente per malattia Pier Carniti in contatto telefonico. Pio era invece perplesso e propenso al rifiuto. Gira i circoli, non metterti in Parlamento, non serve a niente. Decidemmo di recarci, Pio, Pino e sottoscritto, dal vescovo Salvatore Boccaccio, tra l'altro membro influente del Consiglio di Presidenza della CEI. Ci recammo quindi nel suo episcopio in Sabina. Quella sera Don Salvatore doveva sentirsi Alessandro Magno, perché dopo una succinta esposizione dei nostri dilemmi tagliò subito il nodo gordiano dicendo che era tempo di un servizio anche istituzionale al Paese e che rompessimo gli indugi. Tornammo quindi a Roma con la convinzione condivisa che mi sarei candidato. Il problema comunque non era soltanto mio e tenendo conto della circostanza così lo avevamo insieme affrontato. Tutto molto quotidiano, senza retorica e tanta amicizia. Ecco perché io penso, le devozioni separano e sequestrano, la vita cristiana, l'ispirazione non c'è mai bastata, la vita cristiana unisce perché attraversa le contraddizioni e le difficoltà. Anche qui la sintesi fu semplicissima. Pio ha capito che non devo credermi più furbo dello Spirito Santo. E andiamo verso la conclusione. Ci sono questioni che si chiarificano nel tempo, anche a ritroso. Così come credo ci siano insegnamenti postumi. Mi sto riferendo alla concezione, al rapporto con il potere. C'erano i pezzi di stamattina, io lo ricordavo così, ma non avevo, grazie, letterariamente giusto. Allora, mi sto riferendo alla concezione e al rapporto con il potere che hanno subito una drastica curvatura in me dopo le dimissioni di Benedetto XVI. È stata l'occasione in cui ho capito alcune perplessità di Pio. Un gesto, se vale l'ossimoro, di umiltà titanica. Confesso di non aver fatto il tifo per Papa Benedetto, ma di essere rimasto ammirato per il suo gesto storico inatteso. Mi sono a lungo interrogato sulle ragioni che lo hanno determinato, non tanto interessato ai giochi di potere che dal Rinascimento in poi hanno visto i palazzi racchiusi dalle mura leonine come luogo degli arcani imperi e anche di non pochi veleni. Papa Ratzinger aveva più volte fustigato i costumi e le consorterie vaticane con termini che non lasciavano dubbi sulle loro molteplici deviazioni e anche perversioni. Eppure le dimissioni del Papa apparivano ai più un'ipotetica di terzo tipo, anche per me. E invece quel gesto che ha spiazzato, in attesa di sbaraccarli, antichi vizi curiali e giochi pericolosi, è quel gesto che l'ha fatto. Detta alle spicce alla plebea, senza il gesto di Benedetto XVI non avremmo la grande testimonianza di Papa Francesco. Ancora una settimana fa un grande economista americano dell'Università del Minnesota, Benjamin Sennauer, nel mentre si dichiarava pubblicamente di confessione protestante, affermava in un convegno delle Acli Milanesi presso l'Expo che Papa Francesco viene considerato dall'opinione pubblica internazionale, anche nei circoli che gli sono contrari, come l'autorità più eminente di questo mondo globalizzato. Un punto di riferimento irrinunciabile. E allora torna l'interrogativo. Papa Benedetto XVI è di cultura ovviamente tedesca, è anche uno dei più grandi scrittori tedeschi. Tutto il pensiero tedesco moderno, in particolare quello teologico-politico e quello di matrice luterana, pone l'attenzione su quello che definisce il potere demoniaco del potere.
Il
potere demoniaco del potere. Non a caso si fa osservare, ce lo fanno osservare loro, a me era sfuggito, tutti e quattro gli Evangeli ripetono l'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto, il luogo dove il potere dà l'assalto alla divinità. Un teologo e un cardinale tedesco poteva attingere quindi a motivazioni culturalmente profonde, ad una conoscenza certa e consentita da un approccio così fondato. Un cardinale italiano, salvo qualche eccezione piuttosto rara, vive di un senso comune nostro, che è quello nazionale, che si raccoglie intorno al detto andreottiano: il potere logora chi non ce l'ha. Italiano medio, il clero medio, non pensa che il potere sia demoniaco. Per chi ha questo sentire, le dimissioni sono un'eventualità indubbiamente remota. Anche se devo osservare che l'espressione tedesca ha trovato una tradizione laica molto pertinente proprio in un filosofo italiano, Emanuele Severino, il quale ci ha avvertiti che non siamo noi a prendere il potere, ma piuttosto che i poteri prendono noi. Padre Pio Parisi, benché di cultura abbondantemente francese, ci aveva di molto preceduto sulle strade dei tedeschi. La sua diffidenza nei confronti dei poteri, anche quelli ecclesiastici, era palpabile e andava di pari passo con l'attenzione agli ultimi, che non fu solo una trovata retorica per dare la parola ai piccoli e ai poveri. Quando Pio pubblica i detti popolari di un saggio anziano calabrese, lo fa per una vissuta riverenza nei confronti di un popolo che non considera minuto. Pino Trotta, che pure aveva consapevolmente attraversato la lezione dell'operaismo trontiano, il movimento operaio, se non ce l'hanno fatta loro non ce la faremo più, questo è il punto dove sono arrivati adesso, riuscì a convertirsi anche lui. E io credo che sia questa, ci pensavo, la ragione per la quale Pino non ha più voluto una carica. Lui che aveva il senso di un potere, venia, Pino era di cultura, grande spirituale, ma di cultura fortemente operaista, la potenza del movimento operaio che cambia il mondo dall'assalto al cielo. In questa teoria, poi era molto in contatto, io credo che sia quella la ragione per cui gli, fai questo, no, se c'era qualcosa che gli assomigliasse al potere, una carica, si tirava indietro. Dunque, da questo suo luogo spirituale, Pino mi rompeva anche le scatole, poi, a dire la verità, ecco, per dirla sempre un po' alla plebea, perché io dicevo, però guarda che anche nelle ACLI, in qualsiasi associazione, anche nel volontariato, c'è volontà di potenza. Io non posso andare in giro agli aclisti a dire che per convertirci dobbiamo prenderle e ridurci, no, devo dire che cresciamo. Ogni associazione ha questo istinto di crescita, quindi chiamiamola pure volontà di potenza. E ci devi commerciare, questo dicevo io. E allora lì andammo insieme a studiare San Francesco, eccetera, eccetera. La mia tesi era, forse non è un caso che abbiano messo lì padre Elia. E dicevo, cos'è importante? Che la contraddizione resti aperta. Pino Trotta andava in bestia, dice no, il Nazareno la contraddizione l'ha risolta davanti a Pilato e poi sulla croce. Dico sì, fossi stato io con la mia mentalità avrei proposto a Pilato una democrazia cristiana aramaica. Ecco, ma io devo fare le ACLI come organizzazione che commercia con questo mondo e quindi ho in mente quella roba, ma devo tenere aperta la contraddizione. Mi voleva ancora bene, ma sospettava che io facessi il furbo, ecco, per alcune cose, mentre in coscienza Pio era più attento e un po' più dalla parte mia, ecco, da questo punto. Ma l'abbiamo vissuta questa roba qui. Allora non l'avevo messa con i tedeschi, è una riflessione che ho fatto poi. Questo rapporto anche con i poteri minuti. E Pio c'aveva questa distanza. È una vera povertà forse quella, e però le nostre organizzazioni ci commerciano anche. Vabbè, chiudiamola qui. La mia riconoscenza ai due grandi amici, perché le nostre a tre anche una grande amicizia spirituale. Mi ricordo quando gli ultimi tempi, quando celebrammo la casa, la messa nella casa della sorella di Pino, eccetera. Pino era oramai. E Pio mi diceva, caspita, mi scrivi di quelle lettere così dure, Pino. Pino non faceva sconti, insomma. E se non parli di queste cose spiritualmente, cosa fai? Le giaculatorie. In questo senso Pio era contro la devozione. Per questo era un mistico. Vai. Non so se sono riuscito a che, senza nessun titanismo, con una semplicità totalmente quotidiana, ma lo vedevi veramente purificato da questa cosa. Era trasparente in questo senso. Con l'aria che dice, ragazzi, ci ho provato prima io, insomma, se vogliamo insieme seguire il Nazareno, c'è questa cosa, con tutte le contraddizioni, anche questo senza eliminarlo. E infatti non a caso, Franco, se ti ricordi, questo sistema del francescanesimo è venuto fuori tra di noi, c'era dietro questo, e poi tu lo metti a tema, no? In un convegno in seguito, ma c'era per questa ragione, non era il com'è? Allora, era incominciata così, era chiedersi, e guardare il francescanesimo degli inizi era per superare questa contraddizione. Ebbene, chiudo dicendo una cosa: le ACLI, come ogni altra associazione e comunità, sono interrogate da questo, perché tutto hanno bisogno dei testimoni e dei maestri credibili, proprio perché ci confrontiamo con la durezza, l'opacità dei fatti. Leopardi, che era anche lui un po' menagrano, ma che ci vedeva giusto, l'aridità del vero, e qualche volta c'è, il confronto con la realtà ha anche una sua durezza. La speranza incomincia proprio da lì, non è che fai le cose più semplici. Ma le cose più semplici sono fare l'ottimista. L'uomo di speranza è un'altra cosa. Vede tutta la durezza del confronto, la difficoltà. E allora ecco, credo che l'idea della coscienza politica, la crescita così come ce l'ha presentata lui, sia ancora un'idea sulla quale scavare, perché ha questa densità di sguardo sul mondo e a partire da questo la ricerca, la sequela di nostro Signore, che poi pensa sempre a farci camminare con qualche sorpresa. Ho riletto così Pio, spero di essere stato di una qualche utilità, e credo, ecco, non so se vedete, non avevo mai pensato alla direzione spirituale, che è un vecchio, che è una vecchia, una modalità tradizionale di una certa spiritualità e così via. Forse c'è stata in Pio anche una direzione spirituale di un movimento, forse senza neanche averlo messo a tema lui stesso. In questo senso, proprio per essersi mosso in maniera tanto originale, credo che facciamo bene a riscoprirlo come un grande figlio di Ignazio. Ecco, proprio l'essere stato fuori dal convento gli ha consentito di più. Succede alle volte, la vita è piena di sorprese e non risparmia anche grandi personaggi come Pio. Basta.
No, vi propongo invece, se pure ho bisogno di sgranchirsi le gambe si alza, intanto però continuiamo scendocela sulla carta dei piccoli e dei poveri, leggiamo le cose di Dio, e qualcuno però ha bisogno di si muove, insomma, però la leggiamo, poi uno se ne può rileggere, poi ascoltiamo diciamo, la testimonianza esperienziale di Giorgio. Dove, voglio dire Giovanni, ogni esperienza sono tutte utili, nel senso che come ci ha insegnato Dio sono tutte alla pari, come esperienza ha un valore fondamentale e lo scambio di esperienze, lui ci teneva, è quello che arricchisce e fa la Chiesa, quindi non c'è A, B, più grande, più piccolo, no, e quindi grazie davvero. La parola alla lettura di Pio, la parola a Pio.
La parola a Pio, dalla carta della lettura dei poveri.
1995.
Chi sono i piccoli e i poveri? Tutti certamente siamo piccoli e poveri per la fragilità della nostra condizione umana e creaturale. Qualcuno si illude di essere grande e ricco, ma viene il momento in cui si accorge di essersi ingannato e scopre i suoi limiti. Ci sono sempre tanti che sperimentano maggiormente in tanti modi diversi la loro piccolezza e povertà, sulla loro pelle o nella loro psiche. E sono tantissimi quelli che sono piccoli e poveri perché qualcuno è grande e ricco. Gli immensi squilibri sociali ed economici fanno sì che sulla faccia della terra la gran maggioranza degli uomini e delle donne sia costituita da piccoli e poveri. Tutti questi sono i titolari della carta tra i piccoli e dei poveri.
Ebbene, vorrei dire che cosa non è la carta dei piccoli e dei poveri. Non è uno scambio. C'è una cattedra più o meno alta, come quella in cui in genere stanno i maestri, i professori e i predicatori. La cattedra dei piccoli e dei poveri non è nemmeno una materia nuova da aggiungere a quelle già esistenti nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dall'elementare all'università. Con l'espressione la cattedra dei piccoli e dei poveri intendo proporre un cambiamento prima di tutto interiore del nostro modo di pensare, di sentire, di giudicare, di vivere e di agire. Un cambiamento radicale, una svolta di 90 gradi, una conversione. Si tratta di considerare positivo ciò che appariva negativo e viceversa.
Quando sto male fisicamente penso che questo sia un fatto negativo e mi preoccupo prima di tutto di star bene. Non dico affatto che dobbiamo trascurare la salute e non cercare di star bene, ma prima di tutto bisogna scoprire il valore del malessere, come esso ci aiuti a capire come siamo fatti, i nostri limiti, i condizionamenti della nostra mente, del nostro cuore, delle nostre possibilità di agire. Ancora più importante è il fatto che, stando male, possiamo imparare a capire tutti quelli che si trovano nella stessa condizione e soffrire con loro. Stare male, accorgiamo del bisogno che abbiamo degli altri. E può
grazie anche che cominciamo a scoprire il bisogno di un altro.
E può darsi anche che cominciamo a scoprire il bisogno di un altro che sia come noi, per compatirci e al tempo stesso al di sopra di noi, per salvarci. Quando sto bene, è facile che la mia attenzione non sia sufficientemente rivolta a chi sta male. E quando siamo in molti a star bene, si forma automaticamente un circolo chiuso che si difende da chi sta male, anche solo cercando di non pensare a loro.
Che posto occupa la cattedra dei piccoli e dei poveri nella vita cristiana? La cattedra dei piccoli e dei poveri sta nel mistero rivelato da Dio, e la vita cristiana non è altro che questo mistero. Per questo provo a ricordare qualche aspetto del mistero rivelato della vita cristiana che ci aiuti a cogliere in essa l'importanza della cattedra dei piccoli e dei poveri.
La vita cristiana non ha uno status come quelli che determinano la nostra posizione nella società. La vita cristiana è più forte dinamismo, è cambiamento continuo e accelerato, è rottura su rottura con se stessi e con il mondo, per un'esigenza di un amore più grande anche verso se stessi e verso il mondo.
La vita cristiana è proponibile a se stessi e agli altri come disegno, progetto e scelta di uomini. L'uomo vecchio non può proporre la morte dell'uomo vecchio. La vita cristiana è una proposta di Dio che solo lo Spirito può realizzare.
La proposta di Dio che lo Spirito accoglie nel cuore degli uomini e nella storia dell'umanità passa attraverso la sofferenza. Il grande disegno dell'amore misericordioso di Dio si realizza nell'immensa corrente della sofferenza umana, di cui la mia sofferenza è una piccola goccia. E questo avviene perché il Figlio di Dio ha preso su di sé i nostri peccati e tutte le sofferenze conseguenti, e nella sua passione e morte ha vinto il peccato e la morte, ed è il divento.
Il grande cambiamento che la vita cristiana va al cuore delle strutture. E questa è una dimensione tanto facilmente accettabile sul piano teorico, quanto difficilmente rispettata nell'impegno del cristiano a cambiare se stesso e il mondo. Il primato dell'uomo interiore viene dato per scontato e dimenticato, è legato nell'ambito dei veri discorsi.
La vita cristiana è liberazione dagli idoli, le ricchezze, il potere, il successo, per vivere con intensità crescente l'amore verso tutte le creature e il loro creatore.
La vita cristiana è crescita nella povertà, una spoliazione progressiva di tutto per essere totalmente di Dio e del prossimo. La vita cristiana è il cammino di minorità, intesa come la intendeva San Francesco d'Assisi, essere di quelli che contano di meno, non solo con loro, ma come loro, dei loro. La condizione di minore è assicurata a chi prende sul serio il Vangelo e più che cercarla occorre essere pronti ad accoglierla. Viene da sé a chi segue il Signore.
Il frutto forse più importante che la cattedra dei piccoli e dei poveri ci dona per la nostra vita personale è la spinta a riconoscere che la salvezza viene da Dio e solo da Lui. Penso che la distrazione di fondo che ci sottrae l'attenzione con cui Dio chiama a sé tutti gli uomini sia quella di pensare che noi ci dobbiamo salvare e dobbiamo salvare gli altri. Dio ci salva, è il Vangelo. Io mi salvo e distrazione. Io salvo gli altri e ancora distrazione. Che cosa ha a che vedere questo con la cattedra dei piccoli e dei poveri?
I piccoli poveri sperimentano e testimoniano la loro radicale insufficienza e sono in cerca di salvezza. Nei piccoli e nei poveri ci viene svelata la precarietà della condizione umana. Nascono il pianto, il grido e l'invocazione a Dio che è il Padre.
La parola è la rivelazione del mistero che Dio salva. La Chiesa è chiesa quando ascolta parola che risuona nell'animo dei piccoli e dei poveri. Non posso desiderare altro per la Chiesa che non sia la crescita nell'ascolto della parola. Con la parola c'è tutto, senza di essa non c'è nulla. Perché allora proporre nella Chiesa la cattedra dei piccoli e dei poveri? Perché dire della cattedra dei piccoli e dei poveri non è altro che sottolineare il momento della parola, un aspetto del mistero rivelato. E poi perché oggi la Chiesa è violentemente tentata dal potere, dai potenti, dalla cattedra dei grandi diritti. Esiste la cattedra dei grandi diritti, e anche in questa, come per la cattedra dei piccoli e dei poveri, la definizione adeguata è solo quella che si trova ascoltando con fede la parola di Dio.
Questa cattedra ha un potere di seduzione grandissimo. Il grande e il ricco hanno mille cose buone da offrire alla Chiesa. I mezzi economici per aiutare i piccoli e poveri, per fare le scuole, per costruire le chiese in cui accogliere i fedeli e celebrare le più belle liturgie. La cattedra dei grandi e dei ricchi offre alla Chiesa anche tante elaborazioni culturali, frutto di tanto impegno e di tanta intelligenza, con discorsi raffinati e persuasivi. Proprio quello che sembra più utile per lanciare la nuova evangelizzazione. Il guaio è che la cattedra dei grandi e dei ricchi ti dà tutto quello che sembra utile al Vangelo, ma non lascia passare il Vangelo stesso. E quel che è più grave è che spesso, senza che ce ne accorga, ci stacca dal Vangelo. E il tralcio staccato dalla vita si secca e muore. O rimane sempre verde perché è di rosso. Un ingaggio senza vita.
Come resistere alla tentazione della cattedra dei grandi e dei ricchi, alla seduzione del potere? Non c'è altro modo che quello di vivere in ascolto della parola, lasciando che essa penetri come lama a doppio taglio in tutta la nostra vita. Essere sempre più chiesa, cioè comunità di ascolto della parola, trovando in essa la capacità di discernere la cattedra dei piccoli e dei poveri e la cattedra dei grandi e dei ricchi. La sorgente è la parola, è il verbo fatto grande, e la Chiesa che celebra il mistero pasquale. Il primo impegno di ognuno di noi è credere nel Padre e in colui che ha mandato.
Ma occorre anche preoccuparsi delle strutture adatte a sostenere la Chiesa mondiale e la cattedra dei piccoli e dei poveri. Occorre cercare strutture ecclesiali e povere e il modo di stare poveramente nelle strutture della società civile dello Stato. Occorre liberarsi dalle strutture ricche nelle quali non passa la parola di Dio e non agenda, di conseguenza, la cattedra dei piccoli e dei poveri. Occorre demolire e lasciare che vengano demolite le costruzioni che non servono all'ascolto della parola, cioè alla vita della Chiesa. Occorre sradicare e demolire, distruggere e abbattere, edificare e piantare.
E quali sono queste strutture? Quasi infinite sono le strutture della Chiesa immersa nel mondo da cui il Signore non lo tolta, ha costruito e continuamente costruisce, sempre tentata di mondanizzazione. Con illimitata fiducia nella pazienza di Dio, occorre che la Chiesa pazientemente verifichi ogni giorno le sue strutture alla luce del Vangelo. Provo a indicare tre tipi di strutture in cui la Chiesa può rimanere intrappolata. Gli edifici, le case in cui abitano i cristiani e quelle in cui si svolgono le loro opere. Gli stessi edifici del culto, in proprietà e in affitto. Le costruzioni culturali, la sapienza umana con il suo indubbio valore non negato ma esaltato dalla parola,
ma anche con la sua capacità di sedurre e allontanare la Chiesa dalla parola e con la sua disponibilità ad essere sedotta dal potere. E anche questa può essere in proprietà o in affitto, nel senso che sia elaborazione di cristiani o da questi recepita. Gli schieramenti, proprio dall'esperienza di tutti gli uomini di essere piccoli e poveri, nasce il bisogno di unirsi per trovare la forza, ma questo avviene molto spesso in una logica mondana, in cui lo schieramento diventa concorrenza, fino ad essere assetto di guerra.
Quando per una Chiesa si prospetta una terra di duri, in cui delle crisi di potere da appoggiare,
e vengono meno i grandi diritti della realtà,
è veramente il momento di aprire
il cuore alla speranza.
Ci disponiamo a cogliere la parola, la salvezza che viene.
E darei la parola a Giorgio, poi sarebbe stato bello, dico sarebbe perché è stato, perché non credo che ce la faremmo, vuol dire che ci fossero anche alcuni, ti prego, che ci fossero alcuni, diciamo, alcuni anche preannunciati, altri volontari, ma per oggi no, facciamo in tempo, cioè sono le 12:30, hanno detto alle 12:30 di cominciare la messa, invece andiamo avanti, quindi non ci siamo in tempo, poi diventa una cosa affrettata. Io propongo, c'è una proposta, di finire con l'intervento.
Se volete io posso anche lasciarlo.
No. E poi con la messa e poi però questo tipo di lavoro, di scambio di esperienze, va, come dire, recuperato, va approfondito, va arricchito, va allargato, perché ciascuna esperienza è preziosa. Quindi troveremo un modo di farlo e vi ringrazio tutti, ecco, e Giorgio in particolare a cui diamo la parola.
Prendo la parola con una certa difficoltà. L'invito che è stato rivolto a nome di tutti da Soana ha prodotto un certo scombussolamento. Anche la lettura di questi, non sapevo che la mattinata sarebbe stata organizzata così, anche la lettura di questi testi di per sé inviterebbe al silenzio piuttosto che a prendere la parola, e la comunicazione di Giovanni, ricchissima, preziosa, anche quella sarebbe un invito a tacere, a riflettere. Provo un attimo a condividere un po' di riflessioni disorganiche messe insieme per l'incontro di oggi. Qualcosa salterò perché il tempo non c'è, salterei tutto se voi foste disponibili e lascerei il testo scritto.
No, anzi, tutto tranquillamente.
Ragionando nei giorni precedenti sull'incontro di oggi, pensavo che la mattinata, una mattinata come quella di stamattina, ci sollecita a riflettere su un tema caro a Padre Pio, il tema del depositum. Il depositum nel senso della eredità, ovvero di quello che resta a noi di una esperienza di vita cristiana, quella di Padre Pio Parisi, e che resta per noi come riferimento prezioso per la nostra ricerca personale e comunitaria. E per tentare di trovare una chiave di lettura unitaria della riflessione che provo a offrirvi stamattina, mi è sembrato utile fare riferimento ad un passo del Vangelo di Giovanni, in particolare a quel passo contenuto nel discorso di addio di Gesù, in cui troviamo ripetuti riferimenti alla eredità che struttura l'identità dei discepoli. Al versetto 34 del capitolo 13 Gesù dice: «Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri». Perché questo riferimento a questo testo? Perché «vi do un comandamento nuovo», questa espressione ci insegna il nostro starez Pino Stancari. Il termine comandamento traduce una parola greca che è entolè, che sarebbe più corretto, secondo Padre Pino, tradurre con l'ascito ereditario. Quindi Gesù, lì dove Giovanni dice comandamento, in realtà Gesù dice vi lascio una eredità. E qual è questa eredità? Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Dunque l'eredità di cui parla Gesù nel discorso di addio ai discepoli è un depositum caritatis. Le sue parole ci aiutano ad individuare il criterio in base al quale possiamo riconoscere qual è l'eredità che siamo chiamati a custodire, ad alimentare e a trasmettere a nostra volta. Questa eredità è l'amore ricevuto, a cui tentiamo di convertirci continuamente. In questa prospettiva possiamo parlare di un depositum caritatis accanto ad un depositum fidei della Chiesa. Sono i tentativi, quasi sempre parziali, inadeguati, dei discepoli di corrispondere a questo amore nel corso della storia. Da parte nostra, quello che stiamo tentando di fare stamattina è di condividere le nostre riflessioni sul depositum di Padre Pio, la sua amicizia innanzitutto e poi la sua ricerca, sempre, ci veniva ricordato prima, sempre in vista di un intervento, ovvero orientata a discernere cammini di conversione alla luce del mistero pasquale. In occasione del primo anniversario della morte di Padre Pio, Padre Pino si esprimeva più o meno in questi termini: Pio era uno che dava del tu al mistero, e forse questo è il motivo fondamentale per cui lo abbiamo considerato un maestro. Da parte mia mi limiterò nel tempo che rimane, e se prendo troppo tempo voi fate qualsiasi segnale che mi inviti a tacere, consisterà nel mettere in evidenza solo tre aspetti di questa ricerca. Mi piace metterli in evidenza come tre temi di conversazione con Padre Pio, in cui ci siamo impegnati in questi anni all'interno dell'associazione di cui faccio parte, l'Associazione San Pancrazio, e poi anche all'interno del MEIC, una piccola associazione cosentina all'interno della quale in questi anni abbiamo riflettuto molto su diversi testi di Pio. Quindi tre temi di conversazione con Pio, di una conversazione che non si è mai interrotta e all'interno della quale noi ci siamo sempre percepiti come interlocutori non a livello del maestro che abbiamo davanti. Primo tema di ricerca: la laicità. A questa espressione aggiungerei per una antropologia del profondo, e mi spiego. Il richiamo a questo tema nasce da una esperienza che stiamo facendo con alcuni amici a Cosenza, di lettura biblica insieme a Pino Stancari. Abbiamo letto negli ultimi due anni l'Esodo e il Levitico, e parallelamente, soprattutto due anni fa, ci siamo impegnati nello studio di alcuni testi di Dossetti sul Concilio. Tutto questo alla ricerca dei fondamenti di un'antropologia del profondo. In questa prospettiva, facendo questo scavo biblico e poi sui testi di Dossetti, abbiamo ritenuto che uno sviluppo coerente di questa nostra ricerca fosse quello di riprendere in mano i dialoghi sulla laicità, non soltanto il primo volume, ma anche gli altri due, La laicità difficile e Dal profondo. Non è un caso che il testo dei dialoghi sulla laicità si apre con un riferimento all'amore. Il primo testo è quello di Padre Castelli, La laicità come carità per il mondo. L'amore nel senso dell'entolè di cui parla Giovanni. Conosciamo tutti la definizione di laicità, così come viene proposta nei dialoghi: la laicità come profezia sul mondo, come responsabilità dei credenti in Cristo, come attesa operante di resurrezione. Una definizione impegnativa che rimanda alla centralità della parola. Una centralità non declamata, ma vissuta, e rimanda insieme al radicamento nell'ascolto dei piccoli e dei poveri. Ecco, noi abbiamo visto un collegamento tra la lettura del Levitico, dell'Esodo, dei testi di Dossetti e la ricerca che si è concretizzata nella stesura dei dialoghi e dei volumi successivi. Abbiamo trovato una continuità riflettendo su una domanda, e la domanda proverei a formularla più o meno così. Quali sono le conseguenze di questa centralità della parola e del radicamento nei poveri sul piano esistenziale? Riconoscere il primato della parola, ci siamo detti, vuol dire non partire dalle nostre definizioni della realtà, ma dalla relazione con il Dio della vita a cui l'ascolto della parola ci conduce. Proprio di recente, a questo riguardo, abbiamo trovato indicazioni metodologiche preziosissime in un testo di Pino Stancari sulla morte, un testo che è contenuto nel secondo volume dei dialoghi, quello dal profondo, che si intitola Dal profondo. In questo testo Pino Stancari scrive: «Non possiamo certo parlare di morte come istintivamente noi saremmo propensi a definirla, la morte come il venir meno delle funzioni vitali dell'organismo umano. Questa definizione, più o meno banale, come ogni altra ad essa analogabile, i giuristi avranno la loro, i biologi ne avranno un'altra, i filosofi un'altra ancora, non riuscirà mai a cogliere tutta la ricchezza e tutta la versatilità di quello che si intende nella Bibbia quando, senza definire la morte, la si sperimenta nel rapporto con il Dio vivente, laddove questo rapporto è deficitario, è scompensato, è inquinato». Ecco, questa riflessione di Pino è stata di grande aiuto per cercare di capire che cosa vuol dire mettere la parola di Dio esistenzialmente al centro anche delle analisi della realtà che proviamo a portare avanti. Come continua ancora Pino nello stesso testo, quando noi cerchiamo di mettere la parola di Dio al centro, rispunta una delle difficoltà più comuni. Noi spesso abbiamo la pretesa, dice Pino, di incasellare la rivelazione biblica all'interno di un nostro discorso, le costruzioni culturali di cui parlava il testo di Pio che abbiamo appena letto, di un nostro discorso che ha una sua lucida chiarezza di ordine concettuale. Invece il contatto con la letteratura biblica suppone primariamente il coinvolgimento in un vissuto, la spiritualità terrestre di cui parlava Giovanni prima, in un vissuto che è modestissimo ma che è d'altra parte intensissimo, perché è vissuto. Questo vissuto è luogo di rivelazione perché è illuminato dalla presenza operosa e forte del Signore. Ascoltare la parola, metterla al centro e non declamarne soltanto la centralità, significa dunque aderire al vissuto, e nel vissuto ci sono le esperienze nostre, le esperienze altrui, quelle vicine, quelle lontane, nello spazio e nel tempo, e insieme i nostri tentativi di decifrarle, queste esperienze, con gli strumenti di ordine concettuale, culturale, che sono a nostra disposizione. Ecco, l'aderenza al vissuto ci permette di recuperare tutti gli sforzi di comprendere il senso della storia, utilizzando anche le categorie interpretative offerte dalle scienze sociali, senza farne però un assoluto, senza trasformarle in una gabbia, come direbbe Pio, ma ancorandole ad un criterio di fondo, quello dell'amore di Dio per come si è rivelato nel mistero pasquale. Ci è sembrato, riflettendo per come possiamo, in maniera molto artigianale, su queste cose, che la ricerca sulla laicità, che è stato uno degli impegni più consistenti di Pio, quando andammo qualche tempo fa con Franco, Laura e qualche altro a intervistare padre Rossi De Gasperis, il tema era il depositum, l'eredità di Pio Parisi, padre Rossi De Gasperis diceva: se io dovessi trovare una parola chiave per sintetizzare la ricerca di Pio, direi la laicità. È una ricerca lunga, impegnativa, e a noi sembra che la ricerca e quello che è stato prodotto all'interno di questa ricerca si collochi di fatto all'interno di una prospettiva che raccoglie e rilancia una delle linee di tensione del Concilio, una prospettiva che, per dirla con Dossetti, permette di distinguere un'antropologia di superficie da un'antropologia del profondo, non per contrapporle, ma perché la prima possa trovare nella seconda un ancoraggio di senso. L'antropologia di superficie è quella fondata sulle scienze umane. L'antropologia del profondo è quella ancorata al puro dato biblico. Subito dopo la chiusura del Concilio, in un testo del 66, Dossetti parla di una carenza antropologica, riferendosi in particolare alla Gaudium et Spes, nel senso di una, della carenza di una visione autenticamente cristiana della vita e dell'esistenza, che determina la debolezza di tutta l'opera del Concilio e che rischia, per Dossetti, di avere conseguenze negative sullo sviluppo delle varie branche della teologia. Si può ipotizzare, ci siamo detti, che questa debolezza sia legata ad una perplessità di fondo, che forse ha riguardato non solo l'immediato post-concilio, ma anche noi. Ed è una perplessità esprimibile più o meno così. Ma sarà vero che la parola di Dio può illuminare veramente quello che accade nel mondo? È davvero possibile tenere collegati l'ascolto della parola e la vita, ovvero i due capi di una fune che appare spezzata, come direbbe Pino Trotta? La convinzione di Dossetti è che per superare la strozzatura, utilizza proprio questo termine, del pensiero conciliare e favorirne uno sviluppo qualitativo, bisognerebbe rintracciare i frammenti di antropologia del profondo presenti nel Concilio, frammenti sparsi peraltro. Dossetti parla di strozzatura per evidenziare quella che nel Concilio resta in larga misura un'antropologia di superficie, che rispetto al passato si estende in orizzontale e non in profondità. In altri termini, si tratta di un discorso sull'uomo che prevede l'utilizzo di criteri interpretativi e di metodi di intervento più agganciati all'esperienza concreta, ma che non comporta automaticamente una maggiore capacità di amore, nel senso della entolè, da parte della Chiesa. Per via del ricorso ai saperi delle scienze sociali, la Chiesa probabilmente ridurrà certe asprezze, dice Dossetti, stabilirà certi giunti di comunicazione, allargherà certi raggi di contatti, modificherà certe metodologie che non saranno più quelle autoritative dell'azione imperativa dall'alto, che saranno magari le forme della persuasione dal basso secondo le tecniche sociopsicologiche, ma questo non è ancora né antropologia del profondo né carità. C'è ancora da considerare il rischio di una infatuazione di questi metodi. Guardando la situazione non più dal punto di vista teorico, ma in modo empirico e banale, colpisce l'atteggiamento dei preti, è sempre Dossetti che parla, mi sembra importante recuperare questa testimonianza per situare la ricerca sulla laicità, e dice: guardando la situazione non più dal punto di vista teorico, ma in modo empirico e banale, colpisce l'atteggiamento dei preti, questo loro buttarsi così ampio e facile sulla psicologia e sulla sociologia. Il fatto che tutto questo avvenga con un cambiamento improvviso in pochissimi anni giustifica un certo sospetto. Nessuna non è una conversione, è in fondo un ricadere nello stesso peccato di prima, se c'era peccato. La preoccupazione di soddisfare meglio le esigenze della gente, di aderire ai loro bisogni, alla loro situazione, ha in sé una intrinseca ambiguità. Gli strumenti, i metodi, le tecniche di intervento nelle situazioni concrete che i saperi umani e quello sociologia, psicologia, antropologia mettono a disposizione rendono sicuramente più idonei a quel lavoro che si esprime nel servizio agli altri. Vedi tutta la storia della istituzionalizzazione della vita fragile e le conseguenze che essa ha prodotto con le migliori intenzioni. Si tratta però di non perdere mai di vista la relatività di questi strumenti. L'originalità e l'importanza dello scavo sul tema della laicità che Pio e i suoi compagni di cordata hanno portato avanti per alcuni decenni stanno nel fatto che esso si sviluppa non in orizzontale ma in profondità. I testi raccolti in almeno 3 volumi sono ancora oggi una miniera inesauribile e in larga misura inesplorata. Il tema della laicità è l'occasione per impostare una ricerca che si propone di individuare il fondamento ultimo della condizione umana e dello sviluppo storico. Tutto ciò nella consapevolezza che la Chiesa è tanto più sottoposta all'influsso delle cose che mutano, quanto meno è profonda, e che la Chiesa che si muove nel mutevole e che lo subisce e che ne adopera i mezzi, vedi gli sviluppi post-conciliari della dottrina sociale e di tante pratiche conseguenti sul versante della presenza sociale dei credenti, è la Chiesa che adopera le stampelle in mancanza degli arti normali, perché non è la Chiesa al suo livello di profondità. La Chiesa, quando si muove al suo livello di profondità, ha sempre meno bisogno di queste stampelle e quindi è sempre più libera. La Chiesa non coincide con la gerarchia, ma è assemblea convocata dalla parola. Ed è solo l'ascolto umile, paziente, quotidiano della parola di Dio che può rivelare ai credenti la profondità del dinamismo storico, al di sotto degli avvenimenti in corso, i quali sembrano suggerire un continuo cambiamento. Solo la parola rivela il profondo delle cose, questa è la tesi di fondo dei dialoghi, e può fondare una visione antropologica che consenta di accordare il discernimento di quanto accade nella storia con la rivelazione del permanente. La maturazione di questa visione non può essere il frutto di sforzi isolati, il tema del discernimento comunitario che veniva ricordato anche prima da Giovanni. Si tratta di convertirsi insieme alla preghiera di ascolto che, come dice Castelli nei dialoghi sulla laicità, deve portare a rendersi conto che carità per il mondo, amore per il mondo, significa anche individuare le esigenze vitali del mondo, cose, ambiente animato, società umana in particolare ed in genere. Non si tratta tanto di uno studio, quanto di una riflessione su quello che avviene nel mondo, in questa generazione presente. Necessita riflettere assieme per cogliere il senso degli avvenimenti, non fermandosi nella superficialità della cronaca, ma adoperandosi per scoprire, magari anche nella lettura attenta dei fatti di cronaca, gli orientamenti umani persistenti sul piano storico. A questo tipo di lettura occorre abituare i cristiani. Ed è quel tipo di comunicazione su cui Padre Pio ha insistito in maniera martellante nel corso della sua vita: la comunicazione delle esperienze, del vissuto personale e comunitario, la comunicazione e l'amicizia spirituale come strutture fondamentali della Chiesa. Sugli altri due punti vado più rapido perché mi pare che il tempo a disposizione sia quasi esaurito. Gli altri due punti sono la povertà e il terzo punto è i fondamenti dell'impegno sociale e politico delle organizzazioni solidaristiche. Sul secondo punto vado proprio come una scheggia e poi al limite lascio queste poche cose. Solo due cose. Il tema della povertà è uno dei temi su cui personalmente e con altri stiamo più lavorando nel corso di questi ultimi anni. E ci sono molti modi di riflettere sulla povertà e su come assumerne la responsabilità. C'è una modalità che ci riporta a quel piano che prima definivamo di antropologia di superficie. E poi c'è un altro piano che va più in profondità e che ci parla della povertà come dimensione a cui siamo chiamati, appunto la cattedra dei piccoli e dei poveri. Molto utile nel tempo che stiamo vivendo, molto utile riflettere sul tema della povertà utilizzando le prospettive, le categorie interpretative che le scienze sociali mettono a disposizione. In questi anni abbiamo trovato molto utile, per esempio, fare riferimento a quella interpretazione della povertà che la presenta come una conseguenza dell'indebolimento simultaneo di tutte le forme di regolazione sociale. Abbiamo trovato molto utile fare riferimento a Sen e i suoi riferimenti alla povertà come mancanza di libertà sostantiva, cioè di capacità di essere e di fare. Gli scritti di Majid Ranema, ma non voglio perdere tempo su queste cose. Quello che voglio dire è che le letture della povertà, che si collocano su un piano di antropologia di superficie, se mi lasciate passare questa espressione, ci aiutano a mettere a fuoco inevitabilmente due conclusioni. La prima è che la povertà è una realtà da fronteggiare, da combattere, da arginare per ridurne gli effetti sulla vita della gente. La seconda conclusione è che quanto più andiamo in profondità nella lettura della povertà e delle cause che la determinano, noi siamo liberati da ogni presunzione di innocenza. Nessuno di noi è innocente, siamo tutti in qualche modo corresponsabili. la testimonianza, l'eredità, il depositum di Pio ci aiuta però a trovare un'altra prospettiva, che è quella contenuta nelle pagine che abbiamo appena letto, e che ci aiutano a intendere la povertà non solo come inconveniente da evitare, ma come prospettiva a cui convertirsi, per ritrovare una dimensione autenticamente umana, per ripensare la convivenza sulla base di relazioni comunitarie e fraterne e per la sostenibilità della vita futura sulla Terra. Perfino il Papa, possiamo citare il Papa, nel 2014, nel messaggio per la giornata della pace, si esprime così, sembrava di sentire un discorso di Padre Pio, quando dice: vi è un ulteriore modo di promuovere la fraternità e di sconfiggere la povertà, che deve essere alla base di tutti gli altri. È il distacco di chi sceglie di vivere stili di vita sobri ed essenziali, di chi, condividendo le proprie ricchezze, riesce così a sperimentare la comunione fraterna con gli altri. Ciò è fondamentale per seguire Gesù Cristo ed essere veramente cristiani. È il caso non solo delle persone consacrate che professano voto di povertà, ma anche di tante famiglie e tanti cittadini responsabili che credono fermamente che sia la relazione fraterna con il prossimo a costituire il bene più prezioso. E la Chiesa è un mistero di povertà, ce lo ricordava spesso Pio, citava spesso questo testo di T.R. del 69, la Chiesa appunto come mistero di povertà, e non possiamo non prendere atto di come l'attenzione su questo tema, vivissima durante il Concilio, sia clamorosamente scemata negli anni successivi. Si tratta di appunto aiutarci a riscoprire, a vivere la cattedra dei piccoli, dei poveri, il valore magisteriale di quanti vivono ai bordi della vita sociale. Vi risparmio le altre considerazioni. L'ultimo punto, l'ultimo fuoco, l'ultima traccia di riflessioni su cui in questi anni abbiamo lavorato parecchio, è quello relativo all'impegno sociale e politico delle organizzazioni solidaristiche. La parte finale della relazione di Giovanni diceva già tante cose importanti che varrebbe la pena di riprendere e sviluppare quando appena ci sarà la possibilità di farlo. Alcuni di noi sono convinti che il percorso di Urbino, il cosiddetto percorso di Urbino, e quando mi riferisco al percorso di Urbino mi riferisco a quel grappolo di riflessioni che mi pare possa essere perimetrato da quella comunicazione iniziale, quella lettera di Pino Trotta, i due capi di una fune spezzata, che ricordava prima Giovanni, e trovare il suo compimento nella riflessione di Franco Passuello a Chiusi della Verna. Ecco, quella traiettoria di riflessione mi pare che sia di una importanza incredibile per provare a leggere non in superficie ma in profondità le trasformazioni che hanno attraversato e continuano ad attraversare il mondo della solidarietà organizzata. La crisi che attraversa questi mondi è fondamentalmente una crisi di dimensione politica. Più che finanziaria, è crisi di dimensione politica. In questa prospettiva, il percorso di Urbino, il tentativo di rifondare il cammino di una grande organizzazione alla luce della parola di Dio, ci sembra questo tentativo, il fatto stesso di averlo pensato, il fatto stesso di averlo tentato, tutto il materiale che è stato prodotto nel corso di quegli anni, mi sembra di enorme valore e che sia necessario riproporlo al di là del contesto all'interno del quale questa esperienza è stata pensata e questo tentativo è stato praticato. Queste questioni, e chiudo, furono oggetto di tantissime conversazioni con Pio. Ricordavo a Soana stamattina che le tracce di Urbino venivano scritte a Curinga da Padre Pio, a casa di Sebastiano Augruso, dove Pio andava a fare le vacanze. A me, che insomma, mi capitava di trascorrere dei periodi lì con lui, capitava anche il privilegio di poter leggere in anteprima un po' queste pagine. Che cosa volevo dire? Volevo dire, la emozione fa brutti scherzi, che tutta quella traiettoria, insomma, questo tentativo di riattraversare il vissuto di un'organizzazione grande come quella delle ACLI meriterebbe di essere ripresa. Dicevo che tante volte abbiamo conversato con Pio su questo punto, poche volte abbiamo litigato, anche perché io non ero nelle condizioni di poter litigare con Padre Pio, su un punto non ci siamo trovati d'accordo, quando alla fine della sua esperienza nelle ACLI, lui che ha sempre seguito con molta attenzione le vicende dell'Associazione San Pancrazio di Cosenza, per cui Pio è stato ed è un riferimento imprescindibile, era convinto che quello che non era stato possibile ad una grande organizzazione come le ACLI potesse essere possibile ad una piccola associazione di volontariato nata esplicitamente da un'esperienza di ascolto della parola di Dio. Era convinto Pio che l'equilibrio tra spirito e strutture, tra dimensione motivazionale, tra razionalità orientata al valore e impegno per la costruzione di strutture finalizzate ad andare incontro alle esigenze dei più bisognosi, lui riteneva che in una piccola organizzazione fosse più semplice trovare questo equilibrio. E quando io gli dicevo che non ero d'accordo, lui non era... devo dire che invece su questo punto la mia impressione è che la vicenda della nostra stessa organizzazione, ma la vicenda di tante associazioni di volontariato che sono nate in questi anni e che, crescendo dal punto di vista organizzativo, hanno sperimentato al loro interno il dramma della divaricazione tra identità e servizio, tra motivazioni di senso, passione ideale e tensione organizzativa dall'altra, e, insomma, stia lì a dimostrare che gli stessi problemi che su scala decisamente più ampia sono stati vissuti all'interno delle ACLI sono i problemi di ogni organizzazione che prova a strutturare percorsi di servizio sul territorio. È una questione di scale, ma le dinamiche sono le stesse. Da qui la necessità di recuperare intenzionalmente le motivazioni di fondo, di questo sforzo riflessivo a cui Pio ci ha sempre sollecitato, da portare avanti nella consapevolezza che questo lavoro di trovare un ancoraggio di senso per la nostra ricerca personale e comunitaria non può che prescindere da quel lento lento di cui parla Giovanni al capitolo 13, versetto 34. Basta.
Ce lo lascio tutto intero. Grazie a Giorgio, grazie a Giovanni. Guardate, purtroppo i tempi sono finiti a questo momento. Adesso no, continuiamo, come dire, ci riportiamo un po' tutto questo sforzo di testimonianza di Pio, di annuncio, di testimonianza del Vangelo, nella celebrazione della Messa, che è una messa sul mondo, in cui ci siamo noi, ci sono i nostri peccati, ci sono tutta la politica, tutta la realtà umana, tutto il mondo, tutta la storia. Però vorrei dire, dello stile un po' di Pio, guardate, ritorna. Oggi, come dire, abbiamo solo avviato un piccolo percorso, riavviato un percorso, nel senso che credo che sia fondamentale che tutti noi ci sentiamo un po' impegnati proprio a ripensare, ma anche un piccolo frammento prezioso, nel senso che ci aiuta a capire Pio, le sue testimonianze, ma a capire noi e aiutarci ad andare avanti con uno spirito appunto comunitario di Chiesa.